Buongiorno. Vogliamo leggere un brano della parola di Dio che si trova, è il primo capitolo della lettera di Paolo a Colossesi. Parleremo di Gesù. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Rendimento di grazie e preghiera di Paolo. Noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Qui ora ci cambia atteggiamento e ci parla del primato di Cristo. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Qui parla di Cristo, Gesù Cristo, il primato di Cristo, perché in ogni cosa è al primo posto. È al primo posto come creatura, anche se non è stato creato Lui. Però è citato come l'inizio della creatura di Dio, perché è stata creata la sua funzione come salvatore. Dio prima ha pensato a provvedere un salvatore e poi ha creato tutto il resto. Ma il salvatore è stata la prima cosa che Dio ha creato. Poi Gesù ha cominciato a creare. Infatti nel Vangelo di Giovanni all'inizio dice: nel principio, parlando di Gesù, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quando comincia invece la Genesi, assai prima, dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra, e la terra era in forma e vuota, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, parla Dio, la parola di Dio, il verbo di Dio, l'azione, sia luce. E luce fu, perché Gesù creò la luce. E poi tutto il resto della creazione, tutti i vari giorni c'è qualche creazione nuova, e Dio disse e Gesù crea, perché la parola di Dio è creativa e la parola di Dio è Gesù. Quindi Gesù esiste dall'inizio dei tempi, esiste prima del tempo. Dicono gli scienziati che se ne intendono, io non me ne intendo, ma che se non ci fosse, se non c'è la materia, se non c'è nessun riferimento, non esiste neanche il tempo. Può darsi, infatti quando non era ancora creato l'universo, c'era l'eternità precedente, quella che esisteva senza tempo, senza limite. Poi è stata creata la materia e è cominciato il tempo. E all'inizio del tempo Gesù era lì, era presente, era attivo. Volevo fare un'argomentazione diversa, ma seguo quello che è stato, come è stato scritto. Dio, dice, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Paolo, parlando a Agrippa, racconta la sua vicenda, quella, l'incontro che ha fatto con Gesù sulla via di Damasco, ha raccontato quello che era, come si comportava, come perseguitava a pieni poteri la Chiesa, e dice: le tenebre dell'ignoranza che ci tenevano lontani dalla sua conoscenza, io ti mando per aprire loro gli occhi. Questo è quello che Gesù dice a Paolo durante la visione, ma è una visione, per modo di dire, era cieco in questo momento Paolo, però ha questa percezione di Gesù. Io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Paolo ha questa missione di andare a predicare la salvezza alle persone attraverso l'opera che Gesù ha compiuto. Convertirsi dalle tenebre alla luce. Le tenebre è quando non c'è la luce. Quando non c'è la luce ci sono le tenebre. Ma se c'è la luce le tenebre non ci possono stare, non possono sussistere insieme. La luce ha il sopravvento alle tenebre, perché un po' di tenebre non possono oscurare la luce, ma un po' di luce può annullare le tenebre. E le tenebre sono un sinonimo di tutte le cose fatte di nascosto, tutti i sotterfugi, tutti gli atteggiamenti di facciata, ma che nascondono un qualcosa di diverso, tutte cose che hanno una parvenza, mentre invece la realtà è un'altra. Queste sono tenebre. Perché? Perché sono cose che si tengono nascoste, si tengono nell'ombra, E non vanno bene queste cose qui, perché ci sono di danno soprattutto per noi. E Paolo è stato mandato affinché le persone si convertino dalle tenebre alla luce. La luce è la verità, è la sincerità, è parlare schiettamente con le persone, avere un atteggiamento che rispecchia quella che è la nostra, il nostro essere. Magari voi dite, vai, lui è bravo, lui è così, perché non sapete che c'è dietro. Ma io voglio manifestare quello che sono, nel senso, non deve essere un'apparenza, non deve essere una facciata, deve essere quello che realmente è la mia natura. E questo, e che vuol dire? Vuol dire che non si può essere più santi di quello che siamo. Siamo santi perché Gesù ha operato e ci ha santificato, perché dice successivamente, in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. È per mezzo di Gesù che siamo perdonati, non perché siamo bravi, ma perché abbiamo avuto questa misericordia da parte di Dio. E attraverso Gesù, con le sue sofferenze, con il suo sacrificio, ha pagato per i nostri peccati. E anche in questo al primato, perché nessun altro lo poteva fare. Non c'era un qualcuno delegato da poter far fronte a questo nostro bisogno. No, l'unico che l'ha potuto fare è stato Gesù. E Gesù, come Salvatore, è intervenuto nel mondo per strapparci dalle tenebre e farci convertire alla luce, perché la luce, Gesù è la vera luce che stava per venire nel mondo, dice sempre in Giovanni. Egli è l'immagine del Dio invisibile. Vi ricordate l'ultima cena, quando Gesù parla ai discepoli, scritto nel Vangelo di Giovanni, anche questo, che Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta, perché Gesù parlava del Padre. Al che Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Si manifesta per quello che è, lui è veramente un tutt'uno con il Padre. È non un qualche cosa, no, come dicono i testimoni di Geova, chi ha visto me ha visto anche il Padre. No, chi ha visto me ha visto il Padre. Il testo greco dice così. È il primogenito di ogni creatura. Infatti abbiamo detto che all'inizio Dio ha creato, Dio con la compartecipazione di Gesù ha creato l'universo. Dice il primogenito di ogni creatura. Tutte le cose sono state da Lui create, tutte quante. Nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di Lui. Vale a dire, Gesù ha creato tutto quello che c'era da creare, non solo le cose materiali, ma principati, le potestà, poi lo vediamo. Tutte queste cose le ha create affinché potessimo, cioè no, lo leggo, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Sono state create pensando a quando sarebbe venuto sulla terra. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. È Lui che regge tutto quanto. È Lui che ha formato ogni cosa, che ha creato questi, le cose che si vedono, che non si vedono, principati, le potestà, signorie, troni, eccetera, che alcune cose non sappiamo di preciso a cosa sono riferite, però l'ha fatte perché servivano per l'opera sua, per portare avanti quel piano, quel proponimento che prima ancora di creare il mondo era già nella mente di Dio. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che ce l'ha fatto conoscere. Qui è sempre Giovanni nel primo capitolo che parla e dice Dio e Gesù che era nel seno del Padre. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre, Dio unigenito è Gesù, Dio perché è Dio anche Gesù, che è nel seno del Padre, è quello che ce l'ha fatto conoscere. Se abbiamo qualche vaga conoscenza di Dio, perché anche se abbiamo una grande conoscenza di Dio è sempre una piccola cosa rispetto alla sua grandezza, al suo essere infinito. Lo dobbiamo a Gesù, a quello che ha fatto, a come ha parlato nella nostra vita, a come ha agito nella nostra vita. E è importante questo per noi, perché Paolo nel brano precedente, prima di arrivare al primato di Cristo, dice «Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale». È importante conoscere Dio per camminare secondo la sua volontà, per conoscere la sua volontà, per conoscere più approfonditamente l'opera sua. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. È Gesù che, con le sue caratteristiche, dà senso, dà forza, dà potere all'opera che sta portando avanti. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Non è un qualcosa di estraneo alla Chiesa, è la parte principale, la testa, il capo, il pensiero, dà le direttive, dà le indicazioni, ci guida, perché lui ha a cuore la Chiesa. E infatti la Chiesa è paragonata a una sposa, eh? Il marito è riferito a Gesù. Ora ci sono certi mariti che con Gesù non hanno niente a che vedere. In genere è più facile che succeda che un marito uccida la moglie, vero? Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Qui è morto lui, ha dato se stesso per la Chiesa. Qui è il marito che è morto per la moglie. Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questa è l'opera che sta portando avanti Gesù come capo della Chiesa. Lui non è un despota, non è un marito che comanda, non è un essere che non ha a cuore chi gli sta d'intorno, ma anzi si prende cura, si preoccupa, provvede a quelli che sono i bisogni. Poi dice... È lui il principio, e l'abbiamo visto prima. Nel principio era la parola. Il primogenito dai morti, anche in questo al primato, perché è stata la prima persona a resuscitare secondo quella resurrezione che Dio ha stabilito per tutti. Lazzaro è stato resuscitato, ma poi è nuovamente morto. Un ragazzo, figlio di una vedova, unico sostentamento di quella casa, era morto. Gesù ebbe pietà di quella donna, lo stavano portando al funerale e lui lo risuscitò, ma è morto. Anche questo. C'è qualche altro esempio nella parola di Dio di persone che sono tornate in vita, ma chi è risuscitato e non è più morto è Gesù. E quella è la resurrezione che aspettiamo anche noi, con il cambiamento, con la trasformazione del nostro essere. Gesù era stato in qualche modo trasformato, non sappiamo bene come, però la trasformazione c'era, perché dice, fa carne e sangue non erediteranno il regno di Dio. Gesù disse, toccami perché carne e ossa, sono carne e ossa, quindi carne e sangue non erediteranno il regno di Dio, ma carne e ossa sì, in qualche modo Dio sa come gestire. Questo vuol dire però che c'è una situazione completamente differente da quella a cui siamo abituati. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Non è che Gesù è venuto per dare questa opportunità a noi, ma attraverso il suo sacrificio tutta la creazione che geme, dice, ed è in travaglio, ha avuto lo spunto per un cambiamento, è un cambiamento che non lo rivediamo qui su questa terra finché c'è questa situazione. Non è perché l'uomo è sostanzialmente buono, come qualche teoria dice, e che piano piano comprende i propri sbagli e dico, infatti si vede le guerre, stanno facendo anche ora, no? Come hanno capito, e attraverso le sue, come dire, capendo gli sbagli, uno dice, si corregge e dopo le cose andranno poi sempre meglio, no, andranno sempre peggio finché sarà l'uomo gestito, guidato dal Satana a portare avanti le cose, sarà sempre un disastro. Ma è avviata una rivoluzione nei luoghi celesti che coinvolgerà tutto quanto al momento opportuno, non sappiamo quando, ma sicuramente non è un qualcosa che è sfuggito di mano al nostro creatore. E Dio Padre ha dato a Gesù tutta la pienezza. Che vuol dire tutta la pienezza? Qui è riferita alla pienezza della divinità. Tutta la pienezza della divinità è in Cristo Gesù. Cristo, vero Dio. Gesù, vero uomo. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte. E infatti in Romani è detto, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non è perché siamo diventati capaci di essere bravissimi, di essere impeccabili, irreprensibili, ma è perché siamo stati giustificati. Perché Gesù con il suo sacrificio ci ha giustificati. Per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetti, irreprensibili. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Non c'è bisogno, come nell'antichità, che il sommo sacerdote tutti gli anni ripetesse gli stessi sacrifici affinché venisse coperta, diciamo, coperto il peccato. E questi sacrifici, come dice un'altra parte della scrittura, non potevano cancellare il peccato, perché erano cose che riguardavano il futuro, sono dette delle ombre rispetto a quella che è la realtà. E l'agnello che veniva portato, veniva offerto in sacrificio, era l'ombra di Gesù come agnello che pagava per noi. Quello era una proforma, tanto per dar l'idea, ma la realtà era Gesù che operava. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Gesù conosce le nostre situazioni, le nostre condizioni, non li sono estranee e di conseguenza sa come siamo, le nostre debolezze, le nostre incapacità, ma lui ci vuol portare avanti, ci vuol portare avanti, ci ha già portato avanti, perché ci ha già santificati. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo. Non più una cosa per gli ebrei, ma per tutti. Non soltanto in Israele, lì dove tutte le cose sono avvenute, tutti questi fatti di Gesù sono venuti a, come si dice, a compimento. Non serve solo per loro, serve per tutto il mondo. E per tutto il mondo c'è un solo nome per cui abbiamo ad essere salvati, è Gesù Cristo. Non ce ne sono altri. E come può non essere Lui ad avere il primato di ogni cosa? Con quello che ha fatto, con quello che è riuscito a fare, perché anche l'ha fatto. Perciò chiudiamo questo messaggio, e Paolo chiude questo scritto, questo capitolo, che poi insomma è un capitolo, non è che finisce lo scritto, continua la lettera, e di cui io, Paolo, sono diventato servitore, quel servitore chiamato da Gesù. Gesù che aveva individuato in Paolo la persona adatta perché potesse portare avanti il suo messaggio. E infatti usa una situazione particolare per parlargli. Non è che ci siano tante persone che sono state evangelizzate da angeli o da divinità o da spiriti. In genere si dice che è predicando il Vangelo, no? Che si trasmette, si parla a una persona e la fede passa da fede a fede, testimoniando. Paolo era molto testardo, però aveva delle qualità che soltanto lui aveva. Il Signore non ha voluto perdere queste qualità e gli ha parlato direttamente e ha scelto bene, perché sappiamo quanto Paolo abbia fatto per la Chiesa. Il Signore ci benedica.
Vale, c'è la mano.